Ci siamo tutti? Bene, buonasera ai cittadini, buonasera ai presenti in sala del Consiglio. Ricordo che abbiamo la diretta streaming, oltre la registrazione, e invito la dottoressa Ugolotti a fare l'appello.
Zani Marino.
Presente.
Frontiera Anna.
Presente.
Fantini Paolo. Borciani Ester.
Presente.
Sassi Massimo.
Presente.
Magnani Simone.
Presente.
Calabrese Valentina.
Presente.
Puglisi Chiara.
Presente.
Corradi Cesare.
Presente.
Franzoni Claudio.
Presente.
Piccinini Marco, Luppi Lara, Esposito Giuliana, Zanni Massimiliano, Spaggiari Monia, Poli Giovanni e Gibertini Nadia sono assenti.
Bene, nominiamo anche gli scrutatori. Nomino Franzoni, Frontera e Borciani. Direi a questo punto di partire con le comunicazioni del sindaco, comunicazioni che mi vedono dare lettura di due comunicazioni. In sala consiglio abbiamo l'assenza dei due gruppi di opposizione e mi hanno chiesto di dare lettura dei documenti che hanno consegnato alla dottoressa Ugolotti. Oggetto: comunicazione di mancata partecipazione alla seduta di Consiglio Comunale, questo da parte di Ica del Bosco Libera. Con la presente informiamo che non prenderemo parte alla seduta prevista per il giorno 17/3/2026, di seguito le ragioni della nostra scelta. In data 24 gennaio 26, congiuntamente all'analoga richiesta del gruppo di minoranza centro-sinistra per Cadelbosco, è stata formalmente avanzata al sindaco la richiesta di convocazione di una seduta consiliare aperta alla cittadinanza. Decorsi i termini per accettazione della stessa, ci troviamo nella condizione di prendere questa decisione di protesta, dato che la richiesta congiunta di 5 più 2 consiglieri impone, come da regolamento, la convocazione del Consiglio straordinario aperto. Avrebbe potuto essere un momento importante di dialogo con la cittadinanza. Troppi argomenti sono stati proposti senza aver ricevuto adeguate risposte. Preoccupa inoltre una tale desistenza quasi a non voler risolvere le problematiche evidenziate. Convocare un consiglio ordinario senza la raccolta delle istanze e degli argomenti più volte oggetto di interrogazioni e mozioni indigna il Paese e i consiglieri votati e delegati al confronto democratico. Per il gruppo consigliare Cadelbosco Libera, i consiglieri capogruppo Marco Piccini e Lara Luppi. Centro-sinistra per Cadelbosco. Oggetto: comunicazione di mancata partecipazione alla seduta del 17 marzo 2026. Con la presente informiamo che non prenderemo parte alla seduta prevista per il giorno 17 marzo 2026. La decisione nasce dal fatto che è stata formalmente avanzata dal sindaco in data 23 gennaio 2026 la richiesta di convocazione di una seduta consiliare aperta alla cittadinanza per favorire un confronto più ampio e partecipato. Tale richiesta, tuttavia, non ha mai ricevuto un riscontro e quindi non è stata accolta, privando la comunità di un momento importante di ascolto e dialogo. A ciò si aggiunge la necessità di ribadire principi di trasparenza, chiarezza e condivisione delle informazioni all'interno dell'organo collegiale. Negli ultimi mesi sono emerse alcune criticità nella comunicazione relativa ai punti dell'ordine del giorno e ai materiali necessari per un'analisi completa e consapevole, nonché un esiguo numero di convocazioni di sedute consigliari che di fatto impediscono un confronto aperto, condiviso e leale. Inoltre, la mancanza di risposte chiare e precise impedisce un dialogo democratico fra maggioranza ed opposizione. Riteniamo che la trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini siano elementi fondamentali per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e garantire un lavoro efficace e condiviso. La scelta di non partecipare alla seduta vuole quindi rappresentare un segnale di attenzione, con l'auspicio che in futuro vengano assicurate condizioni più adeguate di comunicazione, confronto e partecipazione. Rimaniamo disponibili a contribuire attivamente non appena tali condizioni verranno ripristinate. Per il gruppo centrosinistra per Cadelbosco, Giuliana Esposito, Gibertini Nadia, Spaggiari Monia, Poli Giovanni, Massimiliano Zanni. Bene, a questo punto, dopo aver dato comunicazione, passerei al primo punto all'ordine del giorno. Primo punto all'ordine del giorno, dobbiamo comunicare come oggetto la delibera numero 9 del 19 febbraio 2026, con oggetto la prima variazione consuntiva al bilancio di previsione 2026-2028 e conseguente variazione al PEG 2026-2028. Questa è la comunicazione. Ci sono domande sulla comunicazione? Se non ci sono domande, possiamo procedere alla lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, che sono della seduta del 29 dicembre 2025, la delibera dalla numero 54 alla numero 63, che equivalgono all'ordine del giorno che avevamo in quella seduta del Consiglio Comunale. A questo punto metterei in approvazione. Favorevoli? Contrari e astenuti per controprova, all'unanimità. Bene, a questo punto passerei al punto 3. Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 4 del 31-26 ad oggetto prima variazione urgente al bilancio 2026-28. Parola alla dottoressa Palmia.
Buonasera, sì, con la delibera di giunta che si chiede di ratificare questa sera si è soddisfatta un'esigenza legata alla possibilità di utilizzare risorse che sono state assegnate in realtà all'Unione attraverso la partecipazione a un bando il cui responso è arrivato nel mese di dicembre e sono stati assegnati al Corpo di Polizia Municipale 72.000 euro per realizzare un intervento di complessivi 132.000 euro. Quindi con un intervento aggiuntivo di 60.000 euro ed essendo l'intervento come dire ragionato il progetto presentato a livello di Unione, quindi nel merito 20.000 euro per ogni comune, avendo già a suo tempo depositato il bilancio e avendo la prefettura dato dei tempi di realizzazione dell'opera come dire molto stringenti e non conosciuti al momento della partecipazione al bando, si è reso quindi necessario individuare 20.000 euro che dal bilancio del Comune di Cadelbosco dovevano essere convogliati verso l'Unione per una spesa di investimento e quindi questi 20.000 euro sono stati ottenuti decurtando temporaneamente di 10.000, 5.000 e 5.000 tre capitoli destinati alla manutenzione straordinaria dei nostri impianti sportivi, immobili comunali, nello specifico anche qualche cosa sulle scuole.
Grazie alla dottoressa Palmia, ci tengo a precisare che questi 20.000 euro verranno ripristinati il prima possibile, di conseguenza non c'è nessuna perdita in quelle che sono le manutenzioni ordinarie, le scuole e gli impianti sportivi. Ci sono domande? Se non ci sono domande, direi che possiamo andare all'approvazione. Favorevoli? All'unanimità. Andiamo anche a votare l'immediata. Contrari e astenuti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. A questo punto votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Possiamo passare al punto 4. Approvazione del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva del Comune di Cadelbosco di Sopra. Prego, parola alla dottoressa Palmia per l'illustrazione.
Sì, come ricordate, dal 1 gennaio 2026 il nostro comune, insieme agli altri due comuni dell'Unione, è passato a questa nuova modalità di raccolta, diciamo, appunto dei rifiuti, alla quale si accompagna ovviamente anche una diversa articolazione della tariffa. Quindi abbiamo approvato in una precedente seduta il disciplinare che regola le modalità di gestione della parte amministrativa nei confronti appunto del gestore, al quale di fatto viene corrisposta la gestione in toto, compresa quindi anche il rischio di impresa della parte, diciamo, delle entrate. Il regolamento definisce invece altri aspetti che adesso vi andrò ad illustrare in modo più sintetico. È un regolamento che noi potremmo approvare fino in realtà a luglio, perché è stata spostata in avanti la decorrenza, essendo relativa a un'entrata di nuova istituzione. Ci eravamo dati come obiettivo, quando ne abbiamo parlato nella seduta di approvazione del bilancio, essendo complesso e articolato, ha richiesto ovviamente un'analisi approfondita che ha comportato del tempo, ma anche la tempestività nell'approvazione riteniamo fosse appunto un valore aggiunto, perché di fatto abbiamo un'entrata che non è ancora governata dal regolamento. L'approvazione fatta in data odierna ne dà comunque, essendo entro i termini previsti dalla normativa, una vigenza di fatto dal 1 di gennaio 2026. Cerco di così sintetizzare, riepilogo e diciamo ricordo qui, anche se non è contenuto nel regolamento, che con questa nuova modalità sostanzialmente i nuclei familiari sono stati dotati di contenitori. Si parla di raccolta, in questo caso nello specifico il riferimento è alla parte indifferenziata, quindi al residuo, quello che non è, insomma, ovviamente è umido, carta, plastica, vetro, eccetera, per cui una famiglia sostanzialmente di solito ha ottenuto il contenitore da 40 litri o può arrivare anche a chiederne il contenitore da 120, e per ogni famiglia, sulla base della dimensione del contenitore e del numero dei componenti nucleo familiare, sono previsti degli svuotamenti minimi, che sono quelli che vengono sostanzialmente fatturati di default, per intenderci. Sulle utenze non domestiche anche qui si ha la presenza di bidoni carrellati e contenitori che hanno diverse dimensioni e ai quali vengono assegnati in media 18 svuotature. Ovviamente la scelta di un contenitore più grande o meno grande implica ovviamente un importo di fatturazione che è corrispondente. È chiaro che chi avrà il contenitore da 120 litri non paga la stessa cifra di chi ha il contenitore da 40. Questo era per ricordare, insomma, un po' il nostro dato di partenza. La tariffa rifiuti è una tariffa corrispettiva, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizi che avrà il gestore in relazione al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tutti i costi quindi che il gestore sostiene dovranno essere ripartiti tra l'utenza domestica e l'utenza non domestica sulla base dei servizi forniti, anche in relazione all'incidenza della quantità di rifiuti che sono prodotte dalle rispettive categorie di utenza. Il servizio è reso anche con delle modalità che consentiranno di misurare in volume per ogni utenza la quantità di rifiuto residuo, quindi indifferenziato, che viene conferito dai vari clienti, utenti, quindi famiglie e utenze domestiche, utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva. La tariffa, leggo e faccio un po' una sintesi perché ovviamente il regolamento è molto articolato, quindi si aveva, insomma, l'idea era quella di dare qualche nozione e esprimere i contenuti principali del regolamento. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga qualsiasi titolo, anche di fatto, locali, aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio del comune e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa sarà pertanto costituita da una quota fissa calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie, e questo sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, da una quota variabile calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e in base sempre ai metri quadrati della superficie per le utenze non domestiche, da una quota variabile misurata, che di fatto si intende quella parte che viene commisurata al numero di svuotature. Pertanto pertanto chi rimarrà nel numero delle svuotature minime pagherà una certa cifra, chi eccederà il numero delle svuotature minime che sono state assegnate si vedrà addebitare una quota ulteriore. Le utenze, come dicevo prima, che sono disciplinate nel regolamento, sono le utenze domestiche, che prevedono delle normative per i soggetti residenti, per i soggetti non residenti e anche per le unità abitative tenute a disposizione. Chiaro che l'articolazione delle norme entra poi più nello specifico. Si intende ovviamente che per i soggetti non residenti e per le unità abitative tenute a disposizione ci sono delle norme, perché è ovvio che non pagheranno la stessa cifra sostanzialmente rispetto ovviamente a una famiglia residente che quotidianamente abita e, come dire, sfrutta ed è presente e produce rifiuti pertanto all'interno dei propri alloggi. Sono previste norme specifiche per le affittacamere o simili e sono previste ovviamente delle norme specifiche per le utenze non domestiche. Ovviamente dove c'è un utilizzo e una routine ordinaria, insomma la tariffa viene applicata in modo ordinario, sono previste norme specifiche per le utenze non domestiche che possono decidere di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. In questo caso sono escluse dalla corrispondenza della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, cioè non pagheranno la quota variabile misurata, tuttavia la scelta di uscire dal servizio, oltre ad essere, e quindi di avvalersi di un soggetto privato, oltre ad essere debitamente comunicata, deve anche valere per un periodo non inferiore a 2 anni. Una parte importante del regolamento è ovviamente dedicata alle agevolazioni. Le ho riassunte tutte e cerco di essere sintetica. Per le aziende, perché di questo si tratta, che decidono di avviare al riciclo la parte dei loro rifiuti, c'è la possibilità di una riduzione fino al 60% della quota variabile non misurata. In caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio, c'è una riduzione sulla parte variabile non misurata. Per coloro che si trovano in zone dove il servizio è effettuato con disagio, si può arrivare a una riduzione fino al 40% della quota fissa e della quota variabile non misurata. Per chi aderisce al compostaggio individuale, si può arrivare fino al 20% della quota fissa e della quota variabile non misurata. Per le abitazioni tenute a disposizione ad uso stagionale o per uso limitato e discontinuo, anche qui si può applicare un 25% di riduzione sulla quota fissa e sulla parte variabile non misurata. Per quei locali invece diversi dalle abitazioni e dalle aree delle utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, si applica la tariffa giornaliera. Per coloro che conferiscono i rifiuti presso i centri di raccolta, la giunta stabilisce delle tabelle dove vengono individuate una serie di riduzioni. Ovviamente si parte dall'ultima tabella che è stata prevista ed era prevista anche per la Tari e fino a quando non ne viene stabilita una nuova, quella resta in vigore. Ci sono riduzioni per particolari tipologie di utenze non domestiche, nello specifico case di riposo e centri diurni a gestione privata, dove sostanzialmente il numero di svuotature che eccedono le minime viene ridotto del 50%. Sono previste agevolazioni per i nuclei familiari con bimbi di età inferiore a 30 mesi, perché ovviamente con la presenza dei pannolini è evidente che il numero di svuotature assegnate ad ogni famiglia sarebbe insufficiente e quindi di fatto viene concessa una svuotatura una volta alla settimana e non viene addebitato nulla per le svuotature eccedenti i minimi. Sono previste agevolazioni per l'utenza domestica dove siano presenti particolari situazioni di disagio sanitario, anche in questo caso si tratta di ausili e presidi che determinano un numero di svuotamenti che eccede il minimo e anche in questo caso ovviamente devono essere situazioni che possono essere comprovate e non verranno addebitate svuotature eccedenti i minimi. Sono previste riduzioni qualora, facilmente per le utenze non domestiche, viene chiamata un po' la norma delle vetrine, cioè chi ha delle attività di natura prevalentemente commerciale che dovessero risultare penalizzati dalla realizzazione di opere pubbliche, verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota fissa, questo nel caso in cui l'opera pubblica preveda la chiusura di vie o di piazze che possano per un periodo prolungato nel tempo limitare, come dire, l'accesso a queste attività commerciali. Riduzioni per le attività di agriturismo, il 10% della quota fissa e della quota variabile non misurata. Per pensionati esteri che di fatto abbiano la residenza all'estero e usufruiscano di quelle norme che all'estero prevedono di poter di fatto incassare la pensione senza, come dire, la trattenuta delle ritenute erariali, e quindi di fatto non dovrebbero stazionare nell'immobile che hanno nel nostro comune se non per periodi molto brevi, viene concessa una riduzione di 2/3 della tariffa. Per le utenze non domestiche inattive a causa di cessata o accertata sospensione per procedure concorsuali viene azzerata la parte variabile non misurata. In caso è stata prevista una norma generica in caso di eventi straordinari per utenze colpite da eventi eccezionali o emergenziali. Non si è definita la misura perché ovviamente, non conoscendo quella che può essere la natura emergenziale, si è rimandato a successivi atti del Consiglio Comunale che potrebbe valutare come dire, misure ad hoc per la situazione, sperando ovviamente che questo non capiti. E le riduzioni slot free, che peraltro erano già previste anche nella disciplina della Tari, con una riduzione del 20% della quota fissa per la quota variabile. Sia per la quota fissa, scusate, che per la quota variabile non misurata. Riduzione per quelle attività che devolvono prodotti alimentari, al massimo il 20% della parte variabile non misurata. Le agevolazioni sociali, che quindi devono passare da una valutazione dei nostri servizi sociali, possono arrivare anche al 100% della tariffa. Agevolazioni e riduzioni gestione patrimonio pubblico, anche in questo caso invece si demanda l'individuazione delle fattispecie specifiche a una precisa delibera di giunta che individuerà anche il tenore, diciamo, della riduzione. Le agevolazioni richiedono ovviamente la somma, scusate, delle riduzioni delle agevolazioni sia per le utenze domestiche che non domestiche non può comunque superare il 70% della tariffa corrispettiva dovuta. E le dichiarazioni e le comunicazioni che sono, diciamo, alla base della richiesta delle riduzioni di esclusioni o agevolazioni devono essere presentate al gestore, ovviamente non c'è nulla che si produce automaticamente, e come è necessaria la comunicazione dell'inizio, altrettanto è doveroso da parte degli utenti comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Le riduzioni e le esenzioni a favore delle utenze domestiche o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno di sviluppo del territorio e altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti o al riutilizzo dei beni, prevedono sostanzialmente una copertura economica a carico del bilancio del comune. Le altre di fatto invece vengono caricate sulla tariffa e quindi teoricamente a carico di chi non come dire, produce lo stesso tipo di beneficio. E la determinazione delle tariffe. A monte della determinazione delle tariffe c'è il piano economico finanziario che viene ormai da tempo approvato non più dai comuni ma dal consiglio d'ambito di Atersir. La giunta, perché a questo punto essendo non più un'entrata tributaria ma la tariffa diventa un'entrata patrimoniale, la competenza a definire le tariffe elaborate sulla base del PEF non è più del consiglio comunale ma è della giunta. Le fatture quindi che riceveranno gli utenti vedranno esposta l'IVA. Ricordo, come avevamo già detto prima, questo non comporta un aumento. Nel tributo l'IVA era già compresa nella cifra che veniva pagata dai cittadini, semplicemente adesso viene esplicitata, con una conseguenza diretta però, che mentre per il cittadino l'IVA è un costo comunque, quindi a parità banalmente di situazioni, quello che pagava 100 potrebbe prima pagare 100 oggi, anche se c'è l'esposizione dell'IVA, per le aziende invece in questo caso l'IVA diventa un onere, diciamo, deducibile e quindi quindi con un risparmio. E all'interno delle tariffe, delle fatture, oltre alle tariffe deliberate comunque dal comune, ci sono le componenti perequative previste dalla normativa statale. La prima componente, che è di 10 centesimi per utenza, definita UR1, è destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti pescati accidentalmente o raccolti volontariamente. La seconda quota, da 1,50 euro a utenza, è destinata alla copertura delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi. L'ultima, introdotta dal 2025, è il cosiddetto bonus rifiuti, è di 6 euro a utenza e serve per finanziare questo bonus che viene concesso alle famiglie in difficoltà economica. Questi sono elementi quindi che si aggiungono alle tariffe che vengono deliberate da ogni ente, e su questi aspetti ovviamente il comune non ha nessun tipo di discrezione e nemmeno il gestore. La fatturazione dei rifiuti quindi è una fatturazione corrispettiva, abbiamo detto, viene applicata e riscossa dal gestore. Sarà una fatturazione tendenzialmente semestrale, la prima rata tra aprile e giugno, e contiene il saldo positivo o negativo dell'anno precedente e l'acconto per i primi 6 mesi dell'anno. Quindi, indipendentemente dal momento in cui il comune approverà le tariffe, la prima fattura viene conteggiata sulle tariffe dell'anno precedente e contiene però il conguaglio, passatemi il termine, relativo a quelle che potrebbero essere le situazioni specifiche che ogni singolo cliente ha. Banalmente è nato un bimbo, c'è la diminuzione di metri quadrati perché ho cambiato appartamento, quindi non è tanto un conguaglio in termini di tariffa, ma è un conguaglio in termini di situazioni dinamiche specifiche del nucleo familiare o dell'azienda. La seconda fattura invece, che avverrà la seconda fatturazione tra ottobre e dicembre, contiene gli importi relativi al periodo luglio-dicembre e, definiamolo anche qui impropriamente, il conguaglio, nel senso che si ridetermina l'importo con la nuova tariffa anche di gennaio-luglio, ovviamente andando poi a decurtare l'acconto che era già stato pagato. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito nell'anno di riferimento, quindi nello specifico i nostri cittadini e comprese anche le aziende nel 2026 si vedranno addebitare solo le vuotature minime, mentre a partire dal 2027 vedranno nella prima fattura del 2027 le eventuali vuotature eccedenti. Quindi ad oggi, come primo anno di introduzione, verranno applicate solo le vuotature minime. Il pagamento, essendo un'entrata tipica di un soggetto privato, potrà essere effettuato attraverso il versamento agli sportelli postali, tramite il versamento allo sportello bancario e ai bancomat, con la domiciliazione bancaria, cosa che non era possibile prima quando era un tributo, con il pago PA o comunque con tutti gli strumenti che il gestore riterrà di mettere in campo oggi o anche in futuro, perché ovviamente magari quello che non è previsto o non esiste oggi, domani ci sarà un'innovazione e il gestore potrà ovviamente utilizzarlo. In caso di ritardato pagamento, il gestore addebita agli utenti l'interesse di mora pari al tasso legale, e questo dopo i primi 30 giorni dalla data indicata sulla fattura. Il gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzare le fatture. E ovviamente al gestore competeranno anche i controlli, quindi non solo per chi non ha pagato, ma anche per chi magari ha omesso, come dire, di dichiarare delle metrature, di dichiarare un'unità immobiliare, piuttosto che tutte le incongruenze che possono essere rilevate ovviamente dai controlli che il gestore è tenuto a fare. In questo caso verrà emesso un accertamento esecutivo patrimoniale per omesso pagamento, per infedele o omessa dichiarazione, e in questo caso il gestore è tenuto sia a garantire la possibilità di rateizzazione dell'importo dovuto. Essendo già in fase di sanzione, nell'importo dovuto ci saranno gli interessi di mora conteggiati da quando doveva pagare a quando viene emesso l'avviso di accertamento, e se viene richiesta la rateizzazione verranno applicati anche gli interessi sulla rateizzazione e saranno gli interessi di riferimento fissati dalla Banca Centrale Europea per la dilazione di pagamento. Il gestore tuttavia Tuttavia, nel senso che potrebbe capitare la situazione contraria, e cioè nel caso in cui si dovesse riscontrare che il cliente ha versato indebitamente una somma non dovuta, dovrà proporre al cliente o la possibilità di detrarre l'importo dalla prima fattura utile, o nel caso in cui non ci siano le condizioni o il cliente scelga diversamente, ovviamente si farà riaccreditare la cifra che è stata versata in eccesso. Per quanto riguarda il 2026, conosciamo già le date precise di emissione, per cui la prima rata sarà emessa entro, cioè avrà scadenza 26 giugno, la seconda 26 novembre. Contemporanea, quest'anno è un anno eccezionale perché è il primo anno, come dire, di introduzione della nuova tariffa, ma ci saranno famiglie che si troveranno anche un conguaglio che potrà essere positivo o negativo della gestione del tributo che terminava il 31 dicembre. In modo particolare, chi si troverà a dover pagare riceverà anche un avviso per il pagamento del conguaglio della Tari 2025 con scadenza 30 giugno.
Grazie alla dottoressa Palmia. Ci sono domande?
Volevo semplicemente dire che in questi mesi con IREN abbiamo fatto un po' un aggiustamento della distribuzione dei cassonetti, perché purtroppo sono cambiate alcune condizioni, non erano più come prima, per cui c'è stato un adeguamento alle esigenze anche dei vari quartieri, e il nostro compito sarà quello soprattutto di essere attenti che anche loro facciano una raccolta puntuale. Perché purtroppo abbiamo già visto situazioni in cui questo non è accaduto, per cui sorveglieremo non soltanto che facciano le raccolte puntuali, ma che puliscano adeguatamente dove devono pulire, perché su alcune cose noi non possiamo intervenire, però dobbiamo avere la certezza di un servizio adeguato.
Grazie al vice sindaco Nucci. Altri? Tanto posso aggiungere che il regolamento al nostro interno è stato dibattuto sia dal lato tecnico, con diversi incontri con IREN per confrontarci su un regolamento che parte praticamente uguale in tutti i comuni che fanno la raccolta puntuale. Di conseguenza voi potete capire quanto possa essere difficile inserire modifiche in una realtà così grande. Ma abbiamo cercato come unione, come comune, nel portare avanti dei risultati che possono essere piccoli o grandi a seconda di quanto è stato esposto bene dalla dottoressa Palmia, ma voglio rafforzare il concetto anche del vice sindaco. Innanzitutto credo che da parte di IREN ci sia l'esigenza che il lavoro, che la raccolta rifiuti, che sia fatto, che migliori la qualità, che migliori la presenza e che migliori certamente il servizio. Questo come amministrazione in un anno che è sperimentale, perché sostanzialmente è il primo anno, ci siamo già mossi con attenzione dove sono arrivate le richieste nell'andare a potenziare le isole, nell'andare a cercare di adeguare quelle che erano le esigenze dei vari territori del nostro comune. Questo non è certamente sufficiente, dovremo fare qualcosa certamente di più. L'impegno nostro anche nell'andare a seguire e monitorare quello che è l'andamento, quello che sarà l'andamento, in modo che il prossimo anno si possa eventualmente portare avanti e migliorare quello che è un regolamento che comunque può essere ritoccato e può essere migliorato a seconda delle condizioni e delle esigenze della nostra comunità. Perché i problemi li conosciamo, lo svuotamento cestini, la pulizia di quelli che sono i territori, ci siamo impegnati, dobbiamo fare certamente di più nella gestione degli abbandoni. Sono tutte situazioni che dobbiamo monitorare e dobbiamo certamente migliorare per avere un paese, un territorio sempre, sempre più pulito. Questo è alla base di quella che può essere l'approvazione del regolamento di questa sera. Vuol dire essere vigili, vuol dire fare in modo di migliorare la situazione attuale. Questo ce lo dobbiamo dare sicuramente come obiettivo. Altri? Se non c'è nessuno, a questo punto prendiamo l'impegno per tutti i cittadini, per tutta la nostra comunità, nel fare in modo che il regolamento sia da traccia. Una cosa voglio dire che la stavo dimenticando. Visto che si sta parlando di gara per Iren, marzo è un mese comunque importante per procedere finalmente dopo tanti anni alla gara. Una cosa è importante segnalare i problemi sulla raccolta rifiuti. È importante segnalarli al call center di Iren anche, non solo al comune, perché segnalarli al call center di Iren vengono contati. In base ai numeri, in base alle lamentele, in base alle segnalazioni, nella gara vengono inserite delle penalità da parte al gestore, che deve pagare il gestore. Allora, su questo, il fatto di poter, quando qualcosa non funziona, segnalarlo al call center aiuta tutti noi a fare in modo che il servizio migliori, perché se altrimenti al call center non arrivano segnalazioni, non arriva il problema. Non arriva il problema. Allora, il problema lo accogliamo come comune più che volentieri, ma nello stesso tempo invito tutti i cittadini a fare segnalazione al call center di Iren quando non funziona, che è lo strumento migliore per contabilizzare i problemi e le disfunzioni di un servizio. Grazie. A questo punto, se non ci sono interventi, passerei all'approvazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Punto 4, approvazione fatta. Passiamo al punto 5. Il punto 5 riguarda il commercio su aree pubbliche, modifiche all'area mercatale nel mercato del mercoledì. Voi sapete che ne abbiamo parlato da praticamente da quando siamo arrivati. Abbiamo dato qualche settimana fa inizio alla sperimentazione e la sperimentazione, devo dire, che è stata positiva, perché ci trovavamo in una condizione anche di imbarazzo, perché sostanzialmente l'area mercatale chiudeva quella che è Piazza della Libertà dietro il comune, non dava l'accesso libero alle persone con fragilità al comune e comunque c'erano problemi anche nella gestione del parcheggio nella mattina con le scuole e nei servizi al comune e anche allo stesso mercato, perché questo parcheggio è comodo per gli anziani e per tutti quelli che vogliono frequentare il mercato. Devo dire che questa sperimentazione è andata bene e con questa delibera prendiamo atto della proposta di modifica parziale del mercato settimanale che si svolge nel nostro comune nella giornata del mercoledì, redatto da Manuela Maccagni architetto, così come rappresentato nella planimetria, di approvare a seguito della sperimentazione positiva operata a seguito della delibera numero 3 del 23/1/26 e dell'area mercatale. Spostamento dei banchi presenti sul parcheggio retrostante del municipio e loro ricollocazione nell'ambito dell'area mercatale, la soppressione di alcuni posteggi, comunque alla fine l'individuazione dei due posteggi con le bombole GPL. Sostanzialmente andiamo a approvare quella che è stata la modifica che avete visto negli ultimi mercoledì. Ci sono domande? Se non ci sono domande, a questo punto passiamo all'approvazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Dichiariamo il punto 5 approvato e l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. A questo punto passiamo al punto numero 6. Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. È arrivata una proposta da parte di Coldiretti dove desiderano sottoporre all'attenzione del Consiglio l'iniziativa di Coldiretti per promuovere una revisione della disciplina d'origine dei prodotti agricoli e alimentari che deriva dai criteri sull'origine doganale. Introduciamo sinteticamente il tema. Secondo la disciplina doganale contenuta nel regolamento UE numero 952/2013, l'origine di un prodotto è determinata dal paese o territorio in cui lo stesso in cui lo stesso è stato interamente ottenuto oppure dal paese o territorio in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, che deve essere sufficiente a cambiare la natura o il valore del cosiddetto criterio dell'origine non preferenziale. L'applicazione di quest'ultimo criterio, che consente di attribuire l'origine del prodotto all'ultimo paese di trasformazione o lavorazione sostanziale, genera esiti ambigui della disciplina doganale, soprattutto riguardo ai prodotti agroalimentari. Fa scuola l'esempio dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro, avendo come unica finalità quella di ottenere un'etichettatura Made in Italy sui prodotti di provenienza non italiana acquisiti a basso costo. Riteniamo fondamentale escludere i prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazioni del codice doganale e prevedere quale unico criterio di individuazione dell'origine del cibo, l'indicazione del luogo di provenienza. L'obiettivo generale è quello di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori. A tutela delle aziende agricole presenti sul vostro territorio, soprattutto di tutti i vostri concittadini, desideriamo dunque sensibilizzare i comuni sull'importanza del rafforzamento del sistema dei controlli sui prodotti agroalimentari importati. Attraverso l'adozione della deliberazione qui allegata, le chiediamo di sostenere l'iniziativa affinché sia modificata la disciplina sull'origine riportata dal codice doganale. Coldiretti è da tempo impegnata a smascherare l'inganno sull'origine e il sostegno della sua amministrazione rappresenta senza dubbio un contributo essenziale per rafforzare la richiesta di modifica rivolta alle istituzioni europee. Le chiediamo pertanto, qualora condividiate l'obiettivo generale, la possibilità di inserire la proposta di delibera nel Consiglio Comunale utile. La ringraziamo per la sua attenzione e così via, con i saluti Presidente Matteo Franceschini e il Direttore Alessandro Corchia, Coldiretti Reggio Emilia. La sostanza è questa, che nella trasformazione un prodotto che magari viene dall'Argentina, lavorato e trasformato in Italia, diventa italiano. Questa è la differenza. Allora, se vogliamo tutelare il nostro territorio, tutelare i nostri prodotti e il nostro Made in Italy, questa comunque può essere una delibera, la nostra voce, piccola o grande che sia, per dare un contributo a tutela di tutti quanti. Domande? Se non ci sono domande, passiamo all'approvazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Non abbiamo l'immediata eseguibilità. A questo punto integrazione era arrivata all'ordine del giorno, perché il centro-sinistra per Cadelbosco aveva presentato una mozione a sostegno del congedo parentale paritario come forma di tutela della famiglia, presentata dalla consigliera Giuliana Esposito del gruppo consigliare centrosinistra per Cadelbosco. Visto e considerata l'assenza della presentatrice della mozione e del gruppo, se siete d'accordo sospendiamo la discussione, rinviamo la discussione al prossimo consiglio. Sì, la spostiamo al prossimo consiglio, la rinviamo al prossimo consiglio. Dobbiamo votarlo oppure? Niente. Sì, sì, bene. Sì, sì. A questo punto non ci sono più punti all'ordine del giorno. Ringrazio tutti della presenza e il consiglio è chiuso. Buona serata a tutti.